Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del nostro approfondimento. Silvia Giovanrosa e Mario Scatton ci seguono sempre dall'altra parte del vetro. Nella secondo spazio della nostra trasmissione continuiamo a trattare di temi internazionali, in particolare parliamo di quanto sta avvenendo nella regione del Sahel, la conclusione del vertice dei paesi del G5 del Sahel, quindi Mauritania, Burkina Faso, Niger, Mali e Chad. A chiusura di questo vertice si è ovviamente deciso di proseguire sulla strada della lotta al terrorismo, una zona particolarmente calda. I francesi, attraverso il loro presidente, hanno garantito che per ora non ritireranno i propri militari, anche se questa sembra essere la prospettiva per il futuro. Hanno coinvolto altri stati dell'Unione Europea in questa operazione congiunta contro il terrorismo e anche l'Italia è stata coinvolta e parteciperà con circa 200 militari. Tra l'altro è arrivata la notizia anche dell'apertura di due nuove ambasciate nella regione, così come annunciato in videoconferenza durante il vertice anche al ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, che ha parlato appunto della pronta attivazione di due rappresentanze in Mali e in Chad, oltre a quelle in Niger e Burkina Faso già aperte. Tutta questa situazione ovviamente in un'area dove le condizioni di vita non sono normalmente facili, ha delle ripercussioni umanitarie pesanti, come spesso avviene quando ci sono delle situazioni di conflitto. La mobilità umana aumenta, gli sfollati interni aumentano, si calcolano che almeno 2 milioni di persone si siano spostate dalle zone in cui si svolgono maggiormente i conflitti. Io vorrei proporvi, prima di andare avanti con una analisi più attenta da un punto di vista geopolitico, anche quelle che sono le riflessioni di padre Mauro Armanino, che è un missionario della Società delle Missioni Africane a Niamey in Niger, uno dei paesi più fortemente colpiti dalla presenza del terrorismo. L'intervista è stata realizzata da Benedetta Capelli proprio a conclusione del C5. Sentiamo.
Questo è importante, ma non è sufficiente, che occorre un lavoro anche di ricostruzione a livello sociale, economico e politico. Diciamo, è a livello politico che il problema si situa, però questo implica naturalmente che ci sia un discorso legato all'educazione effettiva, inclusiva, di dare allo Stato lo statuto che gli compete in ordine al bene comune e poi soprattutto l'organizzazione del diritto. Per esempio, recentemente nella zona di Tillaberi, che è una delle zone di queste tre frontiere, è stato instaurato un tribunale nomade appunto per dirimere problemi di territori, di proprietà, eccetera. La formazione delle forze armate a questo tipo di conflitti asimmetrici e in tutti questi anni la corrente che sembra passare è quella salafista, che poi non incontra evidentemente l'appoggio della gente locale, che è scremata con tasse, con violenza e tutto, e che non si riconosce in questo tipo di visione dell'Islam. Però è da rivisitare, perché se ha potuto installarsi è perché ci sono state complicità dirette o indirette. E poi evidentemente questo discorso di dialogo, sia a livello nazionale attraverso i governi e il popolo stesso, a livello regionale e a livello internazionale, e poi direi che il primo passo è quello mentale, e cioè ricreare luoghi e spazi dove il politico, inteso come luogo di riprogettazione e di ricostruzione di un altro immaginario sociale, sia possibile. E come ricominciare un discorso di cantieri sociali con i poveri, con i giovani, con le donne, che sono sostanzialmente escluse da tutti questi processi. E non ci sarà la pace senza il coinvolgimento di queste realtà.
Ma dalla sua esperienza lì in Niger, delle strade, ad esempio, parlavamo di educazione, no? Si sono concretizzate in qualche modo? Lei ha intravisto, no? Immagino, anche perché l'analisi che ci ha fatto è molto chiara, no? Ma ha visto comunque dei segni di cambiamento lavorando con le donne, con i giovani?
E tutto è demandato fondamentalmente alle ONG. E lo Stato nigerino qui ha messo in piedi questo compartimento in qualche modo per la consolidazione della pace, che è qualcosa di ufficiale, che si contraddistingue un po' rispetto agli altri paesi da questo punto di vista come tentativo. Però non bisogna farsi delle illusioni: in tutti questi anni l'educazione è stata smantellata, e a livello di salute si fa quel che si può con i mezzi che si hanno, però se risaliamo ai programmi di aggiustamento strutturale dagli anni 80, il processo di demolizione non si è ancora fermo formato.
In questo quadro, diciamo, c'è un terreno fertile, no? Per i jihadisti.
Soprattutto perché lo Stato è assente in tutte queste zone. Quando parlo di politica, lo Stato dovrebbe essere presente non solo con l'educazione, con la salute, con l'amministrazione della giustizia, ma anche offrendo quel tipo di servizi che attualmente i gruppi armati terroristi offrono, perché prendono in qualche modo il posto di uno Stato assente, quindi riempiono il vuoto che è creato a quel livello lì. Io penso che il cammino da percorrere è difficile poi a tradurlo quando ci sono intere zone nelle quali lo Stato non mette più piede, quando c'è l'assenza dello Stato nell'educazione, nella salute, nell'amministrazione della giustizia e anche nelle prospettive del futuro. A buon gioco chi dà soldi, chi promette un futuro. Quindi la gente lo sa, e ci sono progetti che in qualche modo cercano di offrire qualcosa di differente, ma per troppi anni questo non si è fatto. E poi non dimentichiamo che è un paese giovane, la media di età è sui 15 anni, e non c'è un'autentica azione politica per il popolo e per i poveri. La si demanda all'umanitario.
In una recente intervista alla Radio Vaticana, Monsignor Dabiré, il presidente della Conferenza Episcopale del Burkina Faso e del Niger, dice che è la povertà e non solo l'estremismo religioso la vera causa dell'instabilità nella regione africana del Sahel.
Il primo problema è quello della sopravvivenza. Quello del mangiare, prima di tutto, e con queste carestie, con questi milioni di persone che sono stati sbattuti via dalle loro terre. Evidentemente, in quel senso lì parlavo di ricostruzione di un tessuto sociale locale che ridia speranza, vigore alla realtà infantile, giovanile, che in tutti questi anni è stata completamente cancellata.
C'è timore per la vostra sicurezza per quanto riguarda la vostra famiglia religiosa, anche pensando per esempio che qualche giorno fa abbiamo ricordato i 4 anni del rapimento di Suor Gloria e poi la lunga esperienza, no, di padre Gigi Macalli. Insomma, c'è paura tra voi che vi spendete per la popolazione locale?
Beh, chi parla adesso, cioè il sottoscritto, non può uscire da Niamey senza scorta, ed è ormai da tempo. Evidentemente in città si può far finta che le cose siano sufficientemente normali, e in fondo lo sono, però tutto è molto fragile, però si vive questa fragilità che abbiamo soprattutto in quanto occidentali, cristiani, eccetera. Da questa serenità di fondo di accompagnare il cammino di un popolo di cui in qualche modo la ferita è diventata la nostra. Non più tardi di domenica dicevo nella comunità che accompagno, che in fondo è quello che il Cristo ha fatto, ha toccato le ferite della gente, in quel caso lì il lebroso, ma le ferite ci toccano anche noi, quindi siamo qui per condividere questa ferita, essere presenti finché si può. Non credo con delle soluzioni miracolo, che non esistono, ma essere sempre qui come un elemento attento, profetico, se questa parola ha ancora un senso da queste parti, di richiamo a quello che è l'essenziale che ci costituisce, e cioè la dignità umana. Siamo qui per la dignità umana.
E questa è la testimonianza di padre Mauro Armanino, missionario della Società delle Missioni Africane a Niamey in Niger, raggiunto telefonicamente da Benedetta Capelli. Io intanto saluto il nostro ospite in collegamento telefonico, il professor Daniele Cellammare, storico accademico e coordinatore del think tank Doctis Ardua, un gruppo di analisti che in questo periodo si sta concentrando in maniera particolare sulla questione del Sahel. Ben trovato professore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera, buongiorno.
Professore, lei ha potuto sentire le parole di padre Armanino dal Niger che ci danno un po' la misura di quello che è lo scollamento tra la situazione sociale, in politica sociale in questi paesi, quindi a livello locale, e quella che invece è la problematica geopolitica e quindi la necessità di dare una lettura su un quadro internazionale, diciamo, più alto. Come si possono conciliare questi due elementi, e cioè il consesso internazionale dei capi di Stato e di governo che si confrontano sulla necessità della lotta al terrorismo, e dall'altra parte la presa di coscienza che spesso il pericolo terrorista nasce proprio dalla mancanza di solide basi democratiche, sociali in questi paesi?
Sì, sostanzialmente il problema è riconducibile proprio a questa sorta di instabilità degli equilibri istituzionali presenti nei vari paesi della fascia del Sahel. Gli analisti concordano sul fatto che questi squilibri in certo modo sono la causa principale e delle crisi economiche, così come è stato ampiamente illustrato adesso, e sia delle crisi umanitarie, che sono quelle che coinvolgono migliaia di persone di quell'area. Questa situazione ha creato la formazione, ha favorito in un certo senso la formazione di gruppi terroristici e di bande criminali che hanno trovato comune accordo per quanto riguarda i traffici illeciti, i rapimenti, i traffici di armi e via dicendo. Certo, la rilevanza internazionale è ampiamente cresciuta nell'ultimo decennio di quest'area che è considerata la più critica del continente internazionale. Sono nate le prime collaborazioni transnazionali in questo senso, però sembra che la situazione non stia oggettivamente migliorando, tutt'altro, anche perché prima, quando si è fatto riferimento alla situazione, agli aspetti sociali più che politici, si è accennato alla mancanza dell'istruzione, le scuole di primo e secondo grado sono state chiuse, credo addirittura qualche migliaio, cioè nell'area, quindi la situazione è decisamente critica. Però possiamo aggiungere che l'intervento francese a cui si faceva riferimento durante l'ultimo vertice di pochi giorni fa, oltretutto, con l'intervento di Macron in teleconferenza, però intervento personale di Macron, con il G5 del Sahel, mira un po' a questo, cioè da una parte l'intento francese sembra essere quello di ritirare prima o poi, non subito, un contingente dei 5.000 e passa 5.100 uomini che hanno lì in presenza, e poi pensare che oggettivamente una maggiore coesione tra i paesi del G5 e i paesi allargati dell'area possa contribuire a migliorare la situazione, perché in definitiva il coinvolgimento che la Francia sta richiedendo, sia per i partner africani con l'addestramento eccetera, e poi quelli europei, di cui possiamo eventualmente dopo parlarne con una risposta, con un'adesione anche spontanea piuttosto significativa, sembra che punti proprio a, come dire, cercare di rafforzare i paesi del G5, perché qui hanno problemi organizzativi e di coesione politica, militare, sociale e via dicendo. quello che secondo molti ha fatto un attimo, come dire, che ha spinto Macron per in questo tentativo di maggiore coesione è stato proprio il fatto che sia il Burkina Faso che il Mali sembra che intendano aprire dei negoziati con i terroristi, e questa naturalmente è una cosa che la Francia non può in nessun modo accettare.
E professor Celamare, proprio su questo punto, prego. Noi entriamo più nel vivo diciamo di quella che è l'aspetto di guerra contro il terrorismo che si sta combattendo sul terreno, sì. Un vero e proprio conflitto lei ha citato prima il ruolo dell'Europa, sembra che l'Europa insomma si sia un po' fatta trascinare anche dalla Francia in questo contesto, che può essere un contesto molto pericoloso, al di là poi dell'Europa in senso lato ci sono vari paesi che già hanno deciso di mandare i propri militari, tra questi anche l'Italia, un contingente piuttosto ridotto ma comunque significativo il fatto che si voglia o si sia deciso di prendere parte alle vicende belliche in quest'area. Quanto può essere pericoloso questo per l'Europa?
Ma dunque, sotto un profilo militare è un'operazione sicuramente pericolosa, è un'operazione antiterrorismo che prende il nome di Takuba, che tra parentesi aggiungiamo che è il nome di una specie di spadino molto usato tra le popolazioni del Sahel. L'operazione Takuba è una missione internazionale a guida francese naturalmente, e l'Europa ha risposto in maniera abbastanza massiccia, se vogliamo, sono già previsti contingenti estoni, cechi, svedesi, e addirittura sembra che la Grecia voglia anch'essa partecipare. Poi ci sono adesioni da parte della Serbia, del Marocco, ma la cosa più interessante è che anche il nuovo Anthony Blinken, no, che è il nuovo segretario di Stato americano, ha manifestato l'intenzione di contribuire in qualche modo. Perché è pericolosa? Sostanzialmente perché l'operazione Takuba, da quello che abbiamo capito da Florence Parly, che è il ministro della difesa francese, si tratta non solo di formare le unità del Mali, Niger e Burkina in particolare, ma anche accompagnarle in azioni di combattimento. Quindi in realtà l'espressione che è stata usata era: dobbiamo uscire dai recinti e andare a combattere, per cui gli addestratori e gli addestrati poi diventano un'unica unità combattente.
Professor Celamare, lascia un interrogativo aperto. Ovviamente questo interesse internazionale nel Sahel, perché se da un lato è comprensibile una mobilitazione internazionale per arginare il dilagare di movimenti terroristi, dall'altro insomma sappiamo bene che l'altruismo in geopolitica non è proprio una delle doti che vengono prese più in considerazione. Quindi la mia domanda è questa: quali sono gli interessi che l'Europa ha nel Sahel, al di là della lotta al terrorismo, ovviamente?
Al terrorismo in senso stretto, sì, chiaro. Diciamo che per i paesi europei, insomma, avere una sorta di stabilità nell'area del Sahel è un fatto estremamente vantaggioso. Stabilità intendiamo sia sotto un profilo politico che sotto un profilo economico, anche perché è convinzione abbastanza diffusa che per quanto riguarda i paesi di partenza e di transito dei fenomeni migratori, il maggiore benessere di questi paesi, gli uni e gli altri, costituisce un fattore importante, un fattore di rilievo, anche se è ovvio che non è l'unico strumento risolutivo, no, per ridurre questa pressione sulle frontiere europee, però ha decisamente una sua importanza. Ma io aggiungerei questo, che l'Europa in qualche modo non ha mai sottovalutato, oggi più che mai, l'importanza di avere in quest'area, in questo contesto regionale, una certa stabilità, anche per i propri interessi, che sono quelli di rafforzare i rapporti economici e commerciali, perché ci troviamo di fronte a paesi in una rapida crescita demografica. a cui una notevole stabilizzazione sotto un profilo economico e finanziario potrebbe portare grandi vantaggi anche per i paesi europei.
In questo senso si può leggere, diciamo così, anche la decisione dell'Italia di aprire diverse rappresentanze diplomatiche,
sì,
proprio in questi paesi.
Decisamente. Macron ha prospettato, come dire, una sorta di visione, no, di prospettiva futura, e questo credo che sia stata accolta proprio perché, oltre al coinvolgimento militare, pur tenendo conto del proprio vantaggio di ritirare parte delle truppe perché l'opinione pubblica e l'opposizione sono contrarie, ma a parte questo, oggettivamente Macron ha parlato anche di un coinvolgimento delle istituzioni civili, e forse è stata la prima volta, perché finora nella fascia del Sahel si è ragionato soltanto in termini militari, per così dire, cioè tecnici sotto certi aspetti, mentre Macron ha messo l'accento sulla necessità di sviluppare, come accennavo prima, la coesione, l'unione tra i paesi del G5 e quella di allargarla poi a tutta la regione, comprese le istituzioni civili. Questo aspetto ci terrei a sottolineare.
Questo è un aspetto importante, il sostegno allo sviluppo degli ordinamenti e delle istituzioni in questi paesi. È anche un segno di apertura molto importante, probabilmente, da parte dei paesi del G5 del Sahel, un'apertura di linea di credito, diciamo, nei confronti della politica europea.
Sì, decisamente, anche perché nelle prospettive di Macron, di questa visione di Macron di cui accennavo, è previsto che ci sia un finanziamento da parte dell'Unione Europea che lui ha stimato inizialmente, mi sembra, a 40 milioni di euro annuali, proprio per sviluppare non solo questo coordinamento tra i vari paesi, ma la parte delle istituzioni civili, quindi vuol dire scuole, istruzione e via dicendo. Per cui sicuramente l'Europa sta facendo, se riesce in questa operazione, qualcosa che era desiderata da tempo, specialmente per chi si occupa di queste aree, cioè sostanzialmente una presenza più significativa e non strettamente legata a fatti tecnico-militari, come accennavo.
Professore, io intanto la ringrazio molto per la sua chiarezza. Siamo in chiusura, le faccio ovviamente una domanda che è impossibile e ovviamente difficilissima. Secondo lei, quale potrebbe essere l'arco temporale, se tutto andasse secondo i piani, per una stabilizzazione della regione, quindi fondamentalmente la possibilità per tutte le parti di prosperare sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale?
Sì, guardi, partiamo dalla tempistica dell'operazione Takuba, perché in realtà non è stato definito un arco temporale, però si parla insistentemente di un'operazione a lunga durata. Io ritengo personalmente, ma insomma, se dovessero verificarsi le condizioni a cui abbiamo accennato, questo finanziamento dell'Unione Europea, questa maggiore attenzione dell'Europa nei confronti del fenomeno fascia del Sahel e una maggiore coesione tra istituzioni e governi, istituzioni governative e istituzioni sociali tra i paesi dell'area, io posso così ipotizzare un arco temporale che va dai 5 ai 10 anni. Prima, secondo me, è piuttosto difficile.
Professor Daniele Cellammare, grazie davvero per la sua disponibilità. Storico, coordinatore, lo ricordiamo, del think tank, del gruppo di analisti Doctis Ardua. Grazie, buon lavoro ovviamente anche ai suoi collaboratori, e a risentirci presto, speriamo, per fare il punto sui miglioramenti che si saranno verificati nella regione.
Ce lo auguriamo. Grazie, buon lavoro anche a voi.
Grazie ancora. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto, ovviamente a Silvia Giovanrosa per la regia, Mario Scattoni per l'assistenza tecnica. Da Stefano Leszczynski per oggi è tutto. Il Mondo alla Radio torna ancora domani con la guida di Luca Collodi, quindi buon ascolto.